In studio Lino Bini, in Iran crescono le proteste che da due settimane infiammano il paese, manifestazioni che si sono estese a tutte le principali città della Repubblica Islamica, compresa la capitale, Teheran, e che mettono sempre più sotto pressione il regime degli Ayatollah, che ha bloccato la rete di internet su tutto il territorio. Le poche immagini che trapelano mostrano una repressione brutale. Allora facciamo il punto con Vera Pellandini.
Poche, sporadiche e anche contrastanti informazioni filtrano dai confini della Repubblica Islamica. Ed è proprio quel che vuole il regime, che ha oscurato internet in tutto il paese. Qualcuno però è riuscito ad inviare dei video verificati che attestano grosse manifestazioni antigovernative a Teheran. A morte il regime, si sente gridare. Malgrado i segnali di una repressione crescente, le proteste si sono diffuse in tutte le principali città. La BBC ha anche accolto testimonianze di medici e ONG che parlano di ospedali sommersi dai pazienti, molti per feriti da arma da fuoco. In due settimane almeno 51 manifestanti, tra cui 7 bambini e 21 membri del personale di sicurezza, sono stati uccisi, secondo l'agenzia di stampa Human Rights Activist News Agency. L'organizzazione ha inoltre riferito che sono state arrestate più di 2.300 persone. Altre ONG confermano cifre simili, mentre la polizia iraniana continua a sostenere che non ci sono vittime, ma danni ingenti. Oggi il regime, per voce del procuratore generale del paese, ha dichiarato che tutti i manifestanti saranno accusati di essere nemici di Dio, un reato punibile con la pena di morte. Un ulteriore inasprimento dopo le dichiarazioni pubbliche degli scorsi giorni della guida suprema, l'Ayatollah Ali Khamenei. L'Iran non si sottrarrà dall'affrontare elementi distruttivi, ha dichiarato la guida, accusando gli Stati Uniti di ingerenza. Altro segnale a preoccupare gli osservatori è la mobilitazione dei Pasdaran, le guardie della rivoluzione, che sono già state schierate in diverse province. Sul fronte opposto, il figlio esiliato dell'ultimo Shah Reza Pahlavi ha definito le proteste di venerdì magnifiche e ha esortato gli iraniani a continuare, affermando di essere pronto a ritornare nel paese.
Il Pentagono ha rivendicato attacchi su larga scala contro obiettivi dell'autoproclamato Stato Islamico in tutta la Siria. Gli attacchi condotti in collaborazione con le forze alleate fanno parte della rappresaglia ordinata dal presidente statunitense Trump dopo un attentato dell'ISIS che un mese fa ha causato la morte di 2 soldati e di un interprete americani. Intanto nelle scorse ore i combattenti curdi siriani hanno accettato di lasciare la città di Aleppo dopo giorni di scontri accesi con le forze filogovernative. La decisione, viene sottolineato in una nota, è stata adottata nell'ambito di un cessate il fuoco concordato tra le parti che consente tra l'altro di prestare soccorso ai feriti e allontanare i civili. E torniamo a parlare del dramma di Crans Montana. Stando ai colleghi romandi di RTS, il proprietario del bar dove è avvenuta la strage avrebbe confermato agli inquirenti che la porta di servizio del pian terreno era chiusa a chiave e avrebbe ammesso anche di aver cambiato lui stesso i pannelli fonoassorbenti, quelli che hanno preso fuoco la notte di Capodanno. Maggiori dettagli con Paola Latorre.
La porta di servizio al pian terreno del Constellation di Crans Montana era chiusa a chiave. È quanto ha ammesso di fronte agli inquirenti vallesani il proprietario del locale, Jacques Moretti. Queste le informazioni raccolte dall'unità investigativa dei colleghi di RTS. Moretti si sarebbe accorto di questo fatto la notte del dramma. Arrivato sul posto dopo l'incendio, racconta, avrebbe lui stesso sbloccato la porta dall'esterno e aprendola si è trovato davanti diversi corpi senza vita ammucchiati davanti all'uscita. Moretti sostiene di non sapere perché la porta fosse chiusa a chiave. Dice la verità? Questo dovrà stabilirlo l'inchiesta, che ora è in mano a 4 procuratori. Si tratta di un elemento determinante perché potrebbe cambiare i capi di imputazione degli indagati. Oggi Jacques e Jessica Moretti sono perseguiti per omicidio colposo, incendio e lesioni corporali colposi. Ma se si scoprisse che i Moretti sapevano che la porta era chiusa a chiave e coscienti del pericolo se lo sono assunto comunque, l'accusa potrebbe essere quella di omicidio con dolo eventuale e potrebbero rischiare fino a 20 anni di carcere. Jacques Moretti ha inoltre dichiarato di aver sostituito lui stesso i pannelli fonoassorbenti in gomma piuma dopo averli acquistati in un negozio di bricolage. Come sappiamo, gli impiegati del locale erano ben coscienti della pericolosità dei pannelli. Durante i festeggiamenti del Capodanno 2019-2020, un cameriere aveva infatti messo in guardia i clienti. Anche questo elemento potrebbe indurre la procura ad accusare i Moretti di omicidio con dolo eventuale.
E la strage di Capodanno nel barco Selassie di Crans-Montana occupa gran parte delle pagine dei domenicali svizzeri. Una strage che ha sollevato polemiche e critiche soprattutto sui controlli e sulla conformità delle strutture alle normative antincendio in vigore, ricorda la NZZ Am Sonntag, che ha effettuato un sondaggio tra i comuni vallesani. Ebbene, sollecitate sulla questione, molte realtà non hanno voluto rispondere o fornire dati sui controlli svolti nei locali pubblici per verificare il rispetto delle norme vigenti. Una mancanza di risposte che alimenta dubbi e perplessità. E intanto, stando ad anticipazioni sempre della RTS, un esperto addetto alla sicurezza del comune di Lens è finito sotto inchiesta penale per un altro incendio divampato nel febbraio 2022 che causò alcuni feriti. Rogo divampato ad alcune centinaia di metri proprio dal bar Constellation dove è avvenuta la strage di Capodanno. Un evento ulteriore è questo che solleva domande interrogativi sulla completezza e rigorosità dei controlli svolti nella regione.
Lo sport.
Ben ritrovati. L'Ambi Piotta per la prima volta in stagione ha ottenuto il terzo successo consecutivo ancora dopo il 60esimo, questa volta all'overtime grazie al gol risolutore di Zwerger. Bianco-blu due volte in ritardo nel risultato e due volte capaci di recuperare le reti, oltre a quella dell'austriaco, portano le firme di Joly e di Di Domenico doppietta. Le altre partite: l'Arnaud Davos 3-1, Bienne-Berna 1-2, Zugo-Zurigo 2-3 all'overtime, Losanna-Friburgo 0-4, Kloten-Ginevra 1-3. In classifica: Davos 84 punti, Friburgo 74, Servette 70, Losanna 68, Lugano è quinto con 66. Nei bassi fondi: Berna 51, Bienne 49, Kloten 46, Ambi Piotta 45, Ajoie 29. Oggi si giocano il derby Zurigo-Kloten in Swiss League. Bellinzona Snakes, La Chaux-de-Fonds sconfitte dal Berna 2-0, le HCAP Girls saranno di nuovo in pista a Zugo ad inizio pomeriggio. Nello scialpino Marco Odermatt ha vinto per la quinta volta consecutiva il gigante di Adelboden conquistando il 51esimo successo in Coppa del Mondo. Oggi spazio allo slalom, prima manche alle 10.30. A Zauchensee a mezzogiorno si disputa il Super G femminile. Nel calcio di Serie A la Roma ha battuto 2-0 il Sassuolo, Atalanta-Torino 2-0. In Coppa d'Africa le semifinali saranno Nigeria-Marocco e Senegal-Egitto. Eliminate Algeria e Costa d'Avorio. Infine la pallacanestro, fortuna alterne per le ticinesi. La Spinelli Massagna supera di misura 93-92 il Nyon. I Lugano Tigers hanno perso 117-75 in casa dell'Olympic Friburgo.